vogliamo parlarvi di grano, ma ascoltate un po'.
Andiamo a mietere il grano, il grano, il grano. Raccoglieremo l'amore, l'amore, l'amore. E sentiremo il calore dei raggi del sole su di noi. E tra le spighe dorate avrai la mia estate ed il mio cuore.
Il grano è simbolo di ricchezza e che ci riporta ovviamente alle nostre tavole a moltissimi prodotti dei quali è l'ingrediente principale. Su un altro pianeta oggi vogliamo raccontarvi un ambizioso e prezioso progetto che mira a dribblare, a bypassare, diciamo così, la deriva climatica in cui stiamo scivolando inesorabilmente e che con stress termici e siccità minaccia l'agricoltura mondiale. Stiamo parlando di Exploit, uno studio di cui l'Università degli Studi della Tuscia è coordinatore. Ma chi è il nostro ospite di oggi? Beh, Stefania Stolfi, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Unitus. E vi chiederete voi, beh, cosa fa per il nostro pianeta, visto che noi abbiamo sempre ospiti molto attivi? Possiamo dire che oltre a formare i futuri dottori in scienze agrarie, è il responsabile scientifico di questo progetto. Benvenuta, dottoressa.
Grazie mille, buona giornata, grazie, grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Stefania, allora, non so se l'ho pronunciato bene, Exploit,
sì.
Perfetto.
Perché Exploit è l'acronimo di Exploring, quindi esplorare in inglese, during wheat genotypes to minimize drought stress impacts on grain yield and nutritional quality.
Voglio dire, che ci fanno i Mary Poppins in questo caso.
Esplorare genotipi di frumento duro, quindi identificare genotipi di frumento duro che siano in grado di minimizzare l'impatto della siccità sulla produttività e la qualità nutrizionale del raccolto.
Bene, allora scendiamo, dottoressa Stolfi, nel dettaglio. In cosa si caratterizza esattamente questo studio?
Allora, attualmente uno dei problemi più gravi che abbiamo è legato al cambiamento climatico che ha portato appunto a drammatici episodi di siccità. E questo coinvolge anche il nostro paese, soprattutto il nostro paese e l'area mediterranea. A risentire di questa situazione è ovviamente l'agricoltura, perché l'aumento delle temperature e la diminuzione delle precipitazioni ha portato al fatto che le colture crescono in ambienti che sono più stressanti e quindi abbiamo un drastico calo dei raccolti. È un problema attuale, perché è la situazione che abbiamo in questi giorni, ma dobbiamo anche pensare che già nel 2015 la siccità che aveva colpito Marocco e Algeria ha ridotto la produzione di frumento del 50%. Inoltre, la scarsità d'acqua influisce anche sui meccanismi che le piante hanno sviluppato per acquisire e assimilare i nutrienti dal suolo. Quindi abbiamo associato alla scarsa produttività anche delle carenze nutrizionali.
Perché, professoressa, chiariamo un attimo e in modo magari semplice e sintetico a chi ci ascolta. Come funziona un po'? Cioè la pianta, grazie quindi anche all'acqua, com'è che prende i nutrimenti dal suolo?
La pianta assorbe i nutrienti dal suolo, assorbe quelli che sono presenti nella soluzione del suolo. Quindi se all'interno del suolo non c'è acqua, è molto probabile che i nutrienti non siano disponibili per l'assorbimento. Quindi una pianta assorbe meno nutrienti distribuisce a livello fogliare o nel caso del frumento nei semi, e quindi noi otterremo dei semi che hanno un basso contenuto minerale. E questo è la causa, diciamo, delle microcarenze, delle carenze nutrizionali che affliggono gran parte della popolazione mondiale. Parlo della carenza di ferro, della carenza di zinco.
E certo, perché quello che noi andiamo a mangiare in realtà risulta più povero rispetto a quello che dovrebbe essere, sì, no? Povero di nutrienti. Sì, senta, sì, professoressa, sì, siamo ai blocchi di partenza, all'inizio praticamente di questo studio. Sapete già quanto tempo durerà questa ricerca e soprattutto cosa andrete a fare in pratica, in sostanza?
Allora, lo scopo del progetto, appunto, come dicevo prima, è quello di identificare delle varietà di frumento che siano resistenti alla tolleranza, ma l'aspetto che siano tolleranti alla siccità, ma l'aspetto, diciamo, innovativo, originale di questo progetto è che poi all'interno di queste varietà più resistenti alla siccità, noi identificheremo quelle che hanno una maggiore capacità di assorbire nutrienti dal terreno e di immagazzinarli nelle cariossidi, quindi nella granella. Il progetto dura 3 anni, anche se credo che molto probabilmente dovremmo chiedere almeno 6 mesi di proroga, perché il primo anno è stato veramente molto difficile lavorare a causa delle condizioni imposte dal Covid che ci praticamente limitavano l'accesso ai laboratori e via di questo passo. Comunque siamo
quindi dottoressa, mi perdoni, ufficialmente sì, è iniziato nel 2021?
È iniziato il 1° dicembre del 2020,
ok,
il progetto, sì sì sì. E quindi adesso in questo momento abbiamo identificato le varietà che rispondono meglio in termini di tolleranza alla siccità. Abbiamo iniziato la seconda fase, cioè quella di valutare all'interno di questa popolazione che abbiamo selezionato quelle che riescono ad assorbire più nutrienti.
Bene, quindi quali saranno un po' le conseguenze a cascata sulla nostra agricoltura? Cioè, una volta capito quali sono i grani più resistenti e quindi anche quelli che conservano più proprietà a livello nutrizionale, insomma, se ne terrà conto?
Beh, io spero proprio di sì, nel senso che queste varietà che deriveranno dai risultati del progetto saranno delle varietà che sono in grado di crescere in condizioni sfavorevoli, quindi riescono a dare dei raccolti maggiori in presenza di minori input sia dal punto di vista acqua che di nutrienti. E questo è importantissimo per la zona mediterranea e per l'Italia in particolare. Pensiamo che l'Italia è dipendente dall'estero per il grano duro utilizzato per la pasta. Perché non
durante il conflitto russa-ucraina se ne è parlato. In realtà le devo dire il vero, quello che hanno sottolineato parecchi esperti intervenuti, insomma, nel nostro programma è che più che altro il frumento che noi importeremmo da queste zone qua sarebbe destinato all'allevamento animale, però comunque insomma se ne è parlato e se ne è discusso.
Su quello infatti non abbiamo appunto adeguato controllo, quindi converrebbe incrementare la nostra produzione, così come la produzione nei paesi del Mediterraneo, perché ricordo che a questo progetto afferiscono anche l'Università di Sétif in Algeria e il Centro di Biotecnologia di Sfax in Tunisia, oltre all'Università di Torino. Quindi è un tema importante anche, diciamo, per i paesi del Nord Africa, perché
assolutamente
in questo bacino il consumo di frumento è molto aumentato, cioè l'Egitto è uno dei paesi che consuma più pane in assoluto al mondo.
Verissimo. Senta, dottoressa Stolf, insomma, dalle sue parole è evidente ed è chiaro che si tratta di un lavoro di selezione, però insomma, per sgomberare il campo da dubbi, voglio dire, l'OGM non c'entra nulla, giusto?
No, l'OGM non c'entra nulla, posso tranquillizzare tutti quelli che magari sono un po' dubbiosi su questo aspetto. Non si tratta di OGM, perché noi stiamo lavorando su una collezione di frumenti duri che provengono sia dal nostro paese che dai paesi partner, che come ho detto sono l'Algeria e la Tunisia. E queste sono sia varietà coltivate attualmente in Italia e in questi paesi, ma noi abbiamo preso in considerazione, abbiamo cercato anche delle varietà molto antiche che al momento non vengono utilizzate, o varietà locali che magari vengono utilizzate in piccole zone. Gli unici prodotti nuovi, prodotti tra virgolette, che abbiamo era una collezione di linee di frumento duro che era stata ottenuta con la tecnica tilling da un collega dell'università, il professor Sestili. Queste erano 2500 linee, ma ci tengo a precisare che anche la tecnica tilling non è una tecnica OGM, perché praticamente sfrutta l'azione di agenti mutageni, soprattutto chimici, che vanno a indurre delle mutazioni casuali nel genoma del frumento duro, e quindi magari queste mutazioni casuali possono determinare la comparsa di un carattere interessante. È successo ad esempio per la biofortificazione del frumento per la vitamina A. Quindi noi avevamo a disposizione queste 2500 linee, e di queste ne abbiamo selezionate una decina, perché poi magari alcune avevano subito delle mutazioni che ne riducevano le dimensioni del seme, che era un carattere che a noi non ci interessa perché vogliamo comunque migliorare il raccolto, e di queste 2005 praticamente un paio sono risultate interessanti in termini di tolleranza alla siccità, e quindi le abbiamo inserite nella sperimentazione.
È interessante, professoressa, capire come su una così vasta quantità poi la selezione è così piccola, no? Nel senso, veramente, fra tante specie poi sono davvero poche quelle che magari potrebbero fare al caso nostro, no?
Sì, in effetti sì, anche perché abbiamo dovuto restringere necessariamente, perché comunque poi il lavoro da fare è molto, può capirlo anche lei, insomma, perché ogni pianta va coltivata e vanno analizzate le risposte allo stress idrico, bisogna avere un adeguato numero di repliche, quindi il lavoro è veramente enorme.
E quindi noi comunque vi facciamo i complimenti. Senta, professoressa, questo studio ha ottenuto un finanziamento abbastanza importante nell'ambito del programma europeo Prima Partnership per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo. Ebbene, secondo lei quali sono le condizioni della ricerca, nello specifico ovviamente riguardo il suo ambito, quindi in questo caso il settore agrario, nel nostro paese? Cioè, secondo lei le attenzioni e i fondi che gli enti preposti e le istituzioni convogliano verso i nuovi studi sono degni di nota, sono sufficienti? Insomma, c'è la giusta attenzione e la pecunia, la sostanza, mettiamola così.
Beh, diciamo che questo è un po' il punto dolente del finanziamento italiano alla ricerca, perché questo progetto, come dice lei, ha ottenuto un finanziamento significativo, perché abbiamo ottenuto più di 1 milione di euro, e 500 mila euro di questi è il finanziamento solo italiano, della parte italiana. In Italia, se escludiamo le iniziative delle singole regioni, che però sono prevalentemente indirizzate a ricerche applicative e prevedono comunque il coinvolgimento di aziende, imprese, eccetera, l'unico programma di finanziamento pubblico che abbiamo della ricerca scientifica è rappresentato dal bando PRIN. Questo, pur essendo un finanziamento significativo, il numero di progetti che viene finanziato nell'ambito di alcuni settori come il mio, che è la chimica agraria, è veramente esiguo. Noi dobbiamo aderire al settore life sciences, quindi scienze della vita, insieme a tutti quelli che si occupano di scienze della vita, inclusi appunto i medici. Quindi immagini in quest'area quanti progetti vengono presentati.
Certo.
Nell'ultima tornata un solo progetto coordinato da un docente del mio settore è stato finanziato, nella precedente neanche uno. Eppure sia io che i miei colleghi dello stesso settore siamo riusciti ad ottenere dei finanziamenti applicando a bandi europei in cui la competizione è ovviamente molto più forte. Io ora non so dirle le ragioni di questo fenomeno, ma credo che ovviamente,
insomma,
sia necessario,
andrebbero almeno un po' tirate le orecchie a queste istituzioni,
sì,
perché senza ricerca non si va da nessuna parte,
sì.
Certo, assolutamente.
Sì.
Insomma, noi ci auguriamo di insistere sempre in questa direzione. Lo abbiamo visto in fondo con il Covid, dove c'è stato un grande dispiego di forze, di professionisti, di fondi, di soldi. Insomma, l'unione fa la forza e questo è importante in tutti i campi. Allora, noi di Radio Cusano Campus le facciamo un grande in bocca al lupo per questo progetto. Probabilmente più avanti ci risentiremo un po' per tirare le fila, no? Così si dice. E intanto ringraziamo... Okay. Stefania Astolfi, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'UNITUS, nonché responsabile scientifica del progetto Exploit. Grazie e buona vita su questo pianeta.
Grazie mille e buona giornata. Grazie.